Diretta. Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. La protezione ambientale torna al centro della politica dopo la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia sugli obblighi climatici. Salvate il 145, 100.000 firme a supporto del numero d'emergenza per avvelenamenti. I sussidi federali sono centrali. Scontri in diverse località al confine tra Cambogia e Thailandia. I due paesi si accusano reciprocamente di aver dato il via alle ostilità. La situazione è tale che non si può più tacere. Cresce la pressione sul governo tedesco affinché condanni gli abusi di Israele a Gaza. Parte da Thun questa sera alle 20.30 la campagna europea del Lugano Calcio contro i rumeni del Cluj. Una sentenza che farà giurisprudenza o un parere privo di qualsiasi conseguenza pratica? La presa di posizione della Corte Internazionale di Giustizia su diritti umani e obblighi climatici è, in ogni caso, destinata a rilanciare il dibattito riguardo alla protezione dell'ambiente e al ruolo delle istanze giudiziarie in materia. Anche in Svizzera, dove governo e Parlamento avevano già criticato una prima sentenza della Corte Edu di Strasburgo. Ebbene, una prima valutazione da Berna c'è, come ci spiega ora il corrispondente Giampaolo Driussi.
Il parere della Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA, massima istanza ONU, non è vincolante e su questo non ci piove. Altrettanto certo è però anche un nuovo surriscaldamento del dibattito sui temi ambientali in Svizzera, paese che generalmente dà importanza alle soft law, i patti o le raccomandazioni appunto non vincolanti, ma che già si era scocciato nel vedersi condannato dalla Corte Europea dei Diritti Umani nella causa intentata dalle anziane per il clima per inadempienze nella protezione dell'ambiente. Le parole pronunciate dal Presidente della Corte, Yuji Iwasawa, la violazione degli obblighi da parte di uno Stato costituisce un illecito internazionale che comporta la responsabilità di tale Stato, sono dunque destinate a essere rievocate in futuro. E da Berna c'è già una prima reazione a caldo, è quella di Franz Perret, capo della direzione diritto internazionale al Dipartimento Affari Esteri, interpellato dalla trasmissione Heute Morgen di Radio SRF.
La Svizzera non ha mai negato le sue responsabilità e ha pure migliorato i suoi obiettivi climatici. Non sta comunque a me giudicare la politica climatica svizzera. L'aspetto interessante del rapporto è aver considerato la protezione del clima un presupposto per la tutela dei diritti umani e questo conferma l'approccio di fondo delle anziane per il clima. Poi però bisogna guardare più nel dettaglio sia la sentenza sia i pareri separati dei singoli giudici, perché il diritto a un ambiente sano e l'obbligo di proteggere il clima per appunto tutelare i diritti umani non sono esattamente la stessa cosa.
Ma anche un altro passaggio del presidente della Corte dell'AIA è destinato a far discutere. È quello in cui si parla delle conseguenze giuridiche derivanti dalla violazione degli obblighi ambientali, che possono consistere nella cessazione delle azioni o delle omissioni illecite o nella piena riparazione in favore degli stati danneggiati, anche sotto forma di risarcimento. Azioni legali Stato contro Stato in realtà sono di principio impossibili, anche se negli Stati Uniti si sta sperimentando la condanna della Cina per inadempienze sul Covid. Molto più probabile è un nuovo impulso per cause interne agli Stati stessi, Svizzera compresa, che a Strasburgo ha fatto da apripista. Franz Perret non lo esclude.
La sentenza chiarisce che in caso di violazione del diritto internazionale possono scattare responsabilità e risarcimenti. Questo può certamente comportare l'avvio di ulteriori azioni legali. Nello stesso tempo, però, la Corte internazionale ha anche affermato di non aver esaminato situazione, obblighi e responsabilità dei singoli stati, bensì gli obblighi di tutti, cioè della comunità degli stati nel suo complesso.
Oltre 100.000 firme raccolte in 3 settimane. Il risultato raggiunto dalla petizione lanciata per salvare il 145, il numero d'emergenza in caso di sospetto avvelenamento, un servizio che rischia di chiudere per mancanza di fondi. La richiesta di chi ha sottoscritto un aiuto d'emergenza e un sostegno garantito a medio termine da parte della Confederazione. Manuele Ferrari.
Il risultato ha sorpreso il presidente di Toxinfo Suisse, Josef Widler. Così tante firme in così poco tempo non me le aspettavo. Noi chiediamo che la Confederazione garantisca il finanziamento a medio termine del servizio telefonico d'emergenza avvelenamenti come previsto dalla legge. Il 145 negli ultimi anni ha visto diminuire le entrate poiché diverse associazioni che ci finanziavano, continua Widler, hanno tagliato i contributi perché ritengono che si tratti di un servizio pubblico. Berna finanzia però solo il 10%. Risultato, ora mancano i soldi per permetterne la sopravvivenza. Da qui l'appello alla consigliera federale Elisabeth Baumschneider, destinataria di questa petizione, affinché rifletta sull'importanza di Toxinfo.
E
che faccia in modo di mettere sul tavolo entro la fine di agosto gli 1,1 milioni di franchi necessari per la sopravvivenza di questo servizio telefonico anche nel 2026. Inoltre chiediamo che trovi una strategia di finanziamento a medio termine, ossia fino al 2029, altrimenti dovremo chiudere, sottolinea il presidente di Toxinfo Suisse. Anche perché l'insicurezza futura crea un grosso problema al presente. Non riusciamo a trovare collaboratori e quelli che abbiamo sono sovraccarichi di lavoro perché non abbiamo personale a sufficienza. I problemi finanziari di Toxinfo, facciamo notare, si conoscono da tempo. Ci sono già stati scambi con la Confederazione, chiediamo? Siamo stati contattati dall'Ufficio federale della sanità pubblica che ci ha detto di non aver risorse supplementari da darci, aggiungendo che è il consiglio d'amministrazione di Toxinfo a dover trovare una soluzione. Ma noi, conclude Josef Widler, non possiamo obbligare qualcuno a sostenerci finanziariamente.
E ora parliamo di un'azienda importante nel panorama digitale, con centinaia di milioni di utenti nel mondo e che per il suo sviluppo futuro guarda fuori dalla Svizzera. Si tratta di Proton, azienda che si è affermata sul mercato per le garanzie su privacy e sicurezza, che ora si sente però minacciata da una controversa revisione di un'ordinanza federale. Secondo i critici, questa ordinanza instaura un sistema di sorveglianza di massa. A spiegarci la vicenda in studio c'è ora Anna Valenti.
Sì, Gabriele, partiamo da Proton, azienda tecnologica utilizzata da 100 milioni di utenti nel mondo. Offre servizi di email crittografata, di messaggistica e altre soluzioni per la gestione di dati personali. Ha sede a Ginevra, ha 500 impiegati ed è nata nel 2014, si è affermata ed è cresciuta negli anni perché, come dicevi, ha puntato tutto sulla protezione della privacy, garantendo totale sicurezza e trasparenza. Ad annunciare lo stop degli investimenti in Svizzera è stato lo stesso direttore fondatore dell'azienda, Andy Yen, in un'intervista. E questo perché Proton svilupperà la sua intelligenza artificiale generativa, l'UMO, che si prefigge di essere la più riservata sul mercato e una reale alternativa europea ai grandi colossi americani. Progetto che comporta investimenti per 100 milioni di franchi iniziali, anche per costruire centri di raccolta dati dell'intelligenza artificiale, che però non saranno costruiti in Svizzera, bensì in Germania e in Norvegia.
E quali i motivi addotti da Yen, che parla di rischio di sorveglianza di massa da parte dello Stato?
Allora, le ragioni ufficiali adotte da Yen sono estremamente critiche nei confronti del governo svizzero. Nel mirino c'è la revisione dell'ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, ora in consultazione. Revisione che mira a rafforzare la sorveglianza da parte del governo, estendendo gli obblighi di collaborazione e fornitura di dati anche ai piccoli fornitori di servizi di comunicazione digitale, includendo anche servizi di messaggistica e posta elettronica sicuri. Prevede anche l'obbligo di conservare i metadati per 6 mesi. Ecco, per il Consiglio federale la revisione serve a modernizzare i metodi di contrasto anche della criminalità organizzata, ma per il direttore di Proton significa dover tracciare e identificare gli utenti, cosa che contraddice i principi della sua azienda. Il rischio è appunto di una sorveglianza di massa, secondo lui, una critica sferrata tra l'altro da altre aziende e associazioni di difesa dei diritti umani. Da qui la decisione di trasferire le strutture di Proton in Europa, la cui legislazione in questo ambito fornisce garanzie di riservatezza. E va detto che la Commissione europea ha stanziato anche un pacchetto di 200 miliardi per sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale Made in Europe, a cui Proton potrà attingere.
Anna Valenti in diretta. Ora all'estero, almeno 13 persone sono morte negli scontri delle ultime ore al confine fra Thailandia e Cambogia. I due paesi si accusano a vicenda di aver iniziato gli scontri, che ora sono già arrivati a bombardamenti e colpi d'artiglieria nelle 3 province coinvolte. Vera Pellandini.
Le tensioni erano latenti, gli ultimi scontri in maggio, poi era entrata in gioco la diplomazia.
Questa notte un incidente, un soldato thailandese ha perso una gamba su una mina antiuomo. Così sono degenerati gli scontri in una zona della frontiera che coinvolge due province thailandesi ed una cambogiana. L'area più calda è attorno al tempio conteso di Thamon Thom. La disputa nasce infatti da un tracciato della frontiera e ruota attorno alla proprietà di alcuni antichi templi patrimoni dell'UNESCO. Una lite vecchia di oltre 100 anni, già trattata anche dalla Corte Internazionale di Giustizia, ma mai risolta. Questa mattina, dopo accuse reciproche di attacchi, la Thailandia ha lanciato almeno un jet F-16 che ha sganciato delle bombe su obiettivi militari, ma anche su infrastrutture civili, secondo i cambogiani. Dal canto suo, la Cambogia avrebbe lanciato colpi d'artiglieria, colpendo anche un ospedale, secondo fonti thailandesi. I due governi si accusano a vicenda di aver iniziato l'attacco che ha già causato la morte di due soldati cambogiani. Più pesante il bilancio dall'altra parte della frontiera, dove si registrano almeno due soldati e 9 civili uccisi, tra cui un bambino di 8 anni. Il primo ministro thailandese ha definito la situazione delicata, mentre il governo cambogiano parla di violazione della sovranità e del diritto internazionale. L'inasprimento delle tensioni ha già causato l'evacuazione di circa 40.000 civili. In mattinata, Bangkok ha ordinato la chiusura di tutte le frontiere con la Cambogia. Per ora non c'è stata nessuna dichiarazione di guerra, hanno fatto sapere i governi, ma gli scontri comportano un rischio per la stabilità della regione.
In Germania crescono le pressioni sul governo di Friedrich Merz a favore di una linea più dura nei confronti di Israele a causa della drammatica emergenza umanitaria nella striscia di Gaza. Pressioni che mettono sempre più in imbarazzo il cancelliere cristiano democratico, che recentemente si era rifiutato di sottoscrivere la richiesta a favore di un immediato cessate il fuoco lanciata lunedì da 28 paesi, richiesta sottoscritta anche dalla Svizzera. Ma sentiamo da Berlino Walter Raue.
Ad esigere una posizione più dura nei confronti del governo israeliano sono nel frattempo anche 130 diplomatici tedeschi che in una lettera indirizzata al ministro degli esteri Johann Wadephul esigono un'inversione di rotta nei rapporti bilaterali fra i due paesi. Nel documento firmato da una serie di ambasciatori, consoli e funzionari del ministero tedesco degli esteri viene chiesto al cancelliere di sottoscrivere finalmente l'appello lanciato da 28 ministri degli esteri di 20 paesi dell'Unione Europea, oltre a quelli di Svizzera, Gran Bretagna, Giappone, Australia, Canada o Nuova Zelanda, a favore di un immediato cessate il fuoco nella striscia di Gaza e del rispetto dei diritti umanitari da parte di Israele. Il fatto che fra i grandi paesi solo la Germania, insieme agli Stati Uniti, si fosse rifiutata di sottoscrivere l'appello continua a suscitare a Berlino molte polemiche e un certo imbarazzo. Il cancelliere Friedrich Merz ha sempre più difficoltà a giustificare il suo rifiuto di sottoscrivere l'appello con la politica di non ingerenza e di piena solidarietà della Germania con Israele. Una posizione che ha le sue radici storiche nelle colpe tedesche nei confronti del popolo ebraico e dei crimini compiuti dall'allora Germania nazista nei campi di sterminio. Responsabilità storiche che, dal dopoguerra ad oggi, hanno fatto della Germania uno dei principali alleati di Tel Aviv e anche uno dei principali fornitori d'armi. Responsabilità che però non devono lasciarci indifferenti nei confronti della drammatica situazione umanitaria nella striscia di Gaza, sostengono i 130 diplomatici tedeschi.
In Polonia il primo ministro Donald Tusk ha comunicato ieri un importante rimpasto di governo che segue la sconfitta del candidato progressista alle recenti elezioni presidenziali. L'obiettivo è quello di riorganizzare la coalizione di maggioranza e rilanciare il ruolo della Polonia sul piano internazionale. Sentiamo il contributo del nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco.
5 ministri sostituiti, altrettanti accorpamenti di ministeri. Il governo polacco cambia forma e lo fa in maniera consistente, nel tentativo di trovare un nuovo slancio, sia sul piano interno, ma anche su quello internazionale. Proprio su quest'ultimo aspetto, la posta in gioco è alta. All'inizio dell'anno, Varsavia aveva saputo ritagliarsi un ruolo importante grazie al semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. 2 i dossier su cui era intervenuta con decisione, quello migratorio e il supporto alla difesa dell'Ucraina. Negli ultimi mesi, però, la situazione è cambiata. Il primo ministro Tusk è uscito fortemente indebolito dalla sconfitta del campo progressista alle elezioni presidenziali. La Polonia si è trovata quindi a diventare l'anello debole del fronte democratico, in un momento cruciale per l'Europa. In questo senso, assume una grande importanza la nomina del ministro degli esteri Radosław Sikorski a vice premier. Sarà lui a dover rilanciare la spinta europeista e a guidare il fronte dei volenterosi in supporto a Kiev. Tusk potrà così tornare a concentrarsi di più sugli affari interni e sulla stabilità della coalizione di maggioranza. Il rimpasto di governo porta anche un'altra nota di interesse sul piano europeo. Riguarda l'avvicendamento al Ministero della Giustizia, chiamato a portare a termine le riforme sull'indipendenza della magistratura. Bruxelles osserva con attenzione: se non ci fossero gli sviluppi attesi, l'erogazione dei fondi europei tornerebbe in discussione.
E con questo è tutto per il Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.